magari stai su ma belli, ma insomma oggi non potresti più fare la radio così, no? Dopo la radio si è professionalizzata, però io poi sono andata a abitare a Berna e quindi ho lasciato, e ogni tanto mi chiamava la domenica mattina Angelo, mi diceva: Marinella, cosa fai? Dovevo discutere una cosa alla radio con te, poi via, facevamo le nostre discussioni. E così, però è stato molto bello. Anche la cosa del comitato primo maggio, mi ricordo che una volta eravamo alla dimostrazione del primo maggio e io avevo avuto un attacco di ridarella perché avevo visto i sindacati svizzeri di allora che uscivano con degli striscioni incorniciati, sai, di legno.
Sì, quelli insomma, per tutte le stagioni.
Io ridevo, dicevo: ma come si fa? Sono ordinati anche negli striscioni, ma che palle. E Angelo mi ha detto: ma perché ridi? Dico: perché, ma guarda che roba, ma un po' di vita qua dentro, così. Ed è così che ci siamo poi uniti con degli altri, è stato fondato il comitato primo maggio, e c'è il primo maggio che c'è ora, e lì c'era anche il nostro Zampino. E ci siamo divertiti tanto. Poi io sono andata via purtroppo e niente, però sono stati anni così belli dove io ho anche imparato tanto. Lui, che era una persona che non ha fatto tante scuole, che veniva da una vita dura, però che persona.
Sì.
E poi all'inizio lui aveva un problema di balbuzie.
Ah sì, mi ricordo.
Forse era insicuro, così, allora balbettava anche alla radio, e poi improvvisamente si è messo a parlare come un treno, è diventato sicuro, è diventato, ma è veramente un tipo in gamba, Angelo.
Sì.
E prima di fondare la radio aveva fatto tante altre cose, per esempio il fatto che i giovani italiani all'estero non sono più obbligati ad andare a fare il militare. Quello è una conquista sua con la FIGC, e lui aveva già i bambini e diceva: non posso tornare in Italia perché sennò mi prendono per fare il militare, e via che hanno fatto una raccolta di firme e si è riusciti a cambiare quella disposizione lì, no?
Importante.
Era veramente, sì, no, era proprio una persona non solo del dire, del bla bla, ma proprio del fare. È una persona anche che non ha mai voluto incarichi, perché pensa, popolare come era lui, se fosse stato candidato a qualsiasi cosa avrebbe preso una barca di voti, però lui ha scelto di restare lì dove era e continuare a fare il suo lavoro, no? È una cosa veramente, se la politica fosse fatta di persone come Angelo Tinari, non ci sarebbe così tanta sfiducia oggi.
E così tanta disperazione.
Davvero. Lui era proprio una persona pulita.
E senti, tu hai avuto anche, tu adesso hai parlato della parte politica anche, ma come persona, con i suoi figli, la sua moglie che tuttora conduce, aiuta a condurre il centro, il punto d'incontro a Zurigo, che tutto sommato oggi è uno dei pochi punti appunto d'incontro rimasti, visto che la Casa d'Italia è chiusa e tante associazioni non esistono più. Che ricordi hai del nucleo, insomma, che era vicino a Angelo?
Allora, io per prima cosa ho sempre pensato che lui abbia avuto una grandissima fortuna a trovare una donna come la Cucchi, così aperta, così libera, così forte, e che gli ha dato anche tanti stimoli, anche politici. Tutto quello che è internazionalismo, e lui l'ha vissuto anche tramite la Cucchi, tramite il partito spagnolo, le connessioni che questo partito aveva anche con l'America Latina, e per esempio ai tempi in cui avevamo ancora la sezione centro, noi eravamo molto legati ai cileni, ai rifugiati cileni, e facevamo tante cose, tante attività con loro, e lì tanto viene dalla Cucchi, che poi l'ha anche sopportato, bisogna dire, perché lui era un genio, era impegnatissimo e così, però qualcuno doveva tirare in avanti la famiglia, i figli e tutto quanto, no? E lei è stata grandiosa in quello, proprio brava. E poi eravamo tutti amici. Sai, era un periodo dove io ero una ragazzetta, ero giovane, ero studentessa e lavoravo al partito. E poi c'era il Camillo, che era uno scapolone, il Camillo Vecchini, non so se te lo ricordi. No. E lui sì, era il braccio destro di Angelo. E siccome noi eravamo soli, la domenica spesso andavamo a mangiare dalla Cucchi e dall'Angelo, che mi ricordo tante volte che faceva i negritos con dentro tutte le i chorizos, quelle robe lì buone spagnole, andavamo a mangiare lì ed eravamo una famiglia veramente, per cui per me anche i figli di Angelo sono, li sento molto vicini, anche se li vedo poco perché io sto bene, loro a Zurigo, no? E la Cucchi è una persona che rispetto tanto, cui voglio molto bene. Era proprio una famiglia internazionalista, come si diceva una volta, e aperta. E sai, poi un ricordo che mi viene di questo Camillo, che era un tipo speciale proprio, era veramente un personaggio ed era molto legato ad Angelo. Poi un bel momento si è ammalato Camillo e Angelo l'ha curato fino alla fine, sai, finché è morto, appunto aveva un tumore e niente, era così Angelo, era una persona molto impegnata ma anche molto umana, molto molto amica, molto presente.
È molto, come appunto, come hai già anche accennato tu, aveva mille idee, mille modi per socializzare, per mettere insieme le persone. Tant'è vero, quella tradizione culinaria, diciamo, capacità culinaria di Cucchi è rimasta in piedi anche fino a pochi anni fa, dove ogni tanto, non so se una volta al mese, al punto d'incontro si faceva la paella, la faceva lei.
Sì. La e paella. Quello lo facevamo anche in sezione, avevamo un compagno, si chiamava Cosimo Primiceri, con sua moglie che era Antonietta, che era una campana, e la domenica cucinavano loro, e quindi la sezione era un incontro non solo per chi era impegnato politicamente così, ma anche per tutte le persone che non avevano nessuno, era veramente il pranzo della domenica. E lì Angelo era molto bravo nell'organizzare, nel riunire le persone, addirittura alla domenica mattina, intanto che alcune cucinavano, noi davamo lezioni di italiano a giovani che non sapevano leggere e scrivere, giovani stagionali, venivano lì a fare ripetizione, ma sai, era una cosa bella, era proprio una vita piena di senso e di sentimento. E quello era possibile con persone come Angelo che
adesso mancano. Pronto? Non è più in linea, Marina.
Katia, no, mi dispiace, proprio non ho fatto nulla, è saltata la linea. Effettivamente. Se proviamo 2 secondi a richiamarla, così la salutiamo.
Sì.
Cortesemente. Pronto?
Ecco, c'è tutta la linea.
È caduta, sì. La linea, ecco.
Allora, sì, noi comunque siamo arrivati al termine del nostro tempo a disposizione. Io insieme a noi tutti della regia di Radio Lora, ti auguriamo una buona domenica, ti salutiamo, ti ringraziamo per questi tuoi ricordi importantissimi. Un abbraccio e a presto, Marina. Ciao, buona domenica. Ciao.
Radio Lora Italiana, un'emozione che dura da 40 anni.
Prima di passare al prossimo brano, ancora un contributo, una nostra ex conduttrice Lucia Gaetano, che è stata ai microfoni di Radio Loro Italiana dal 2009 al 2014 circa.
Buongiorno, ciao a tutti, sono Lucia Gaetano e ho fatto parte del team di Radio Loro dal 2009 per circa 5-6 anni. Il ricordo più bello è quello di aver conosciuto persone in gamba tipo Leo Caruso, Bruno Indelicato, Samuele La Roccia, Michele, Giuseppe, Vincenzo e tante altre, insomma. Ma soprattutto ricordo la grandezza di una persona veramente speciale, una persona umile tra gli umili, che ha sempre lottato per i diritti degli esclusi, San Papir, Angelo Tinari, quindi il fondatore appunto di questa radio. Ricordo con nostalgia le sue famose battute, che ormai sono rimaste famose. Allora, ci siamo o non ci siamo? Oppure, qui lo dico e qui lo nego, vogliamoci bene, ma soprattutto quel buongiorno, buongiornissimo. E ricordo con tristezza che un giorno, mangiando uno dei suoi piatti preferiti, appunto i ravioli con alla salvia, disse: quello che mi consola, quello che vorrei e quello che mi fa piacere pensare di essere seppellito, oramai stava, era già consapevole della sua malattia, è quello di essere seppellito nella mia terra, vicino ai miei genitori, di fronte al mare. Mi piace l'idea che il vento mi accarezzi appunto nella mia terra. Mi sento in dovere di dire un grazie veramente di cuore ad Angelo, perché per la sua gentilezza e per la sua allegria. Ciao Angelo, ciao, rimarrà sempre nei cuori di tutti noi.
E noi ringraziamo la Lucia Gaetano, anche lei rimarrà nei nostri cuori.
Salutiamo Lucia quindi. Allora, torniamo alla musica prima dei prossimi ospiti. Abbiamo ancora
diversi ospiti.
Che interverranno appunto ai nostri microfoni via telefono. Allora, un brano che mi ricorda gli inizi. Torniamo al 98.
Ehi.
E insomma, è passato tanto tempo e mi ricorda appunto il mio passaggio, perché all'epoca ero a Canal K, che tu conosci, Bruno, un'altra radio,
certo,
alternativa,
un'altra
del
radio.
Cantone Argovia, e poi Angelo mi propose di collaborare qui a Radio Loro Italiana. E proprio qualche giorno fa, appunto preparando questa trasmissione, mi è venuto in mente questo brano di Leda Battisti, L'acqua al deserto, che andava proprio in quel periodo, quindi fine anni 90. L'ascoltiamo, L'acqua al deserto, Leda Battisti.
Come l'acqua al deserto, manchi
Leda Battisti.
Radio Lora Italiana, 40 anni insieme.
40 anni, speciale 40 anni, un'altra collaboratrice, conduttrice di Radio Lora Italiana 1993, è Veronica Lorusso.
Chiarissimi radioascoltatori, non avrei mai immaginato di poter dire ancora una volta e dopo tutto questo tempo che è Veronica che vi parla da Radio Lora. Con grandissimo affetto. Serbo nel cuore dei ricordi preziosissimi degli anni passati insieme a voi, carissimi radioascoltatori, e insieme alla nostra Radio Lora, a cui faccio i miei più sinceri auguri per questo importantissimo traguardo. Quel che maggiormente ricordo di quegli anni passati in vostra compagnia, in compagnia di Radio Lora, è il senso di comunità che c'era, quell'aria fantastica che si respirava e di cui sicuramente Radio Lora era il collante. Mando un grandissimo abbraccio e ringrazio ancora mille volte per questa fantastica opportunità, per questo immenso privilegio che ho di salutare ancora una volta i nostri radioascoltatori, che è gente speciale di una radio ancora più speciale. Un abbraccio a tutti.
Grazie per lo speciale. Veronica Lorusso oggi vive in Ticino, conduttrice negli anni 90, 93, e c'era, facciamo un salto nel 2008 fino al 2016, quindi molto recente, c'è stata qui ai microfoni di Radio Lora Italiana Felicina Teora.
Salve a tutti, buongiorno, sono Felicina Teora, ho fatto parte del team di Radio Lora Italiana per diversi anni. Devo soprattutto ringraziare Angelo Tinari che mi diede all'epoca questa possibilità, quindi ha creduto in me, mi diede anche fiducia, io ero abbastanza scettica all'inizio, però mi sono poi buttata perché ho visto anche l'appoggio di tutti gli altri collaboratori, ho detto perché no, un'esperienza da provare. Ho trascorso bei momenti in compagnia di tutti i collaboratori di Radio Lora. È stato anche bello organizzare dei viaggi, i viaggi che abbiamo organizzato per Radio Lora Italiana, il viaggio a Praga, oppure i mercatini di Natale, oppure altre gite che abbiamo fatto. Sono contenta di aver fatto parte di Radio Lora Italiana e in più anche mi ha dato l'opportunità di conoscere tante cose, di conoscere la comunità italiana. E cosa dire? Grazie a tutti per l'affetto e l'appoggio che mi avete dato, mi avete dimostrato in quegli anni. Quindi spazio ai nuovi collaboratori che ci sono adesso in radio, i miei complimenti per come fanno radio, poi sempre con Bruno e Leo che li seguono, e insomma in bocca al lupo a voi tutti e vi saluto affettuosamente. Ciao a tutti da Felicina Teora.
Grazie.
Ciao Felicina.
Ciao Felicina, ti salutiamo e ti ringraziamo. Prossimo ospite, Leo.
Sì, allora abbiamo al telefono Tony Ricciardi. Buongiorno Tony.
Buongiorno.
Tony Ricciardi, storico dell'immigrazione presso l'Università delle Migrazioni presso l'Università di Ginevra, ma anche parlamentare della Repubblica nel Partito Democratico. E Tony, abbiamo voluto che tu fossi qui oggi in qualità di storico, ovviamente, quindi la domanda è d'obbligo, quindi come collocare la vicenda di Radio Lora Italiana nell'ambito dell'immigrazione italiana di Zurigo e qui in Svizzera in generale?
Ma intanto Leo, fammi fare gli auguri a Radio Lora.
Certo.
La prima cosa, perché è un traguardo importante, 40 anni. Ora, i 40 anni di Radio Lora si innestano in una fase storica nella quale si immaginava che l'emigrazione italiana fosse finita verso la Svizzera. Siamo ormai negli anni 80 e paradossalmente si lega a due elementi. Il primo, un processo di progressivo sdoganamento, perché abbiamo alle spalle quelli che erano stati gli anni 70, le iniziative referendarie antistraniere contro gli italiani, si era superato nel 70 Schwarzenbach e negli anni successivi altre cose, poi c'era stata la crisi petrolifera della metà degli anni 70 che ha visto il rientro di molte persone, e gli anni 80 è un po' la fase di sdoganamento, ma sono anche gli anni della ricostruzione del post-terremoto in Irpinia, che ha visto arrivare molta gente nella Zurigo degli anni 80, nell'area vasta zurighese, e quindi Radio Lora si innesta in quella fase storica e contribuisce sostanzialmente allo sdoganamento, fino, cioè non l'italianità complice anche la vittoria del Mondiale dell'82, sì, inizia a diventare una appetibile, cioè qualcosa nella quale gli svizzeri progressivamente, anche più i riottosi, iniziano a riconoscersi, a convivere.
Sì.
Ma perché ci sono alle spalle ormai più di quasi un secolo e mezzo di convivenza.
Sì. Quindi in qualche modo la sua funzione è stata quella di sdoganare, dicevi, l'italianità in qualche modo, che insomma è un bel risultato, voglio dire, senza autoincensarsi.
Ma questi sono quei processi che quando li leggi nei libri di storia sembrano quelle grandi frasi,
sì,
c'è un grande processo geopolitico. In realtà questi fattori sono processi lenti, stratificazioni lente, che hanno tanti coprotagonisti. C'è il mondo associativo, c'è il mondo culturale, c'è la politica, ma c'è soprattutto quello che è il quarto o quinto potere, ma se vuoi quarto potere, per stare a un film storico sulla la potenza dei mezzi di comunicazione.
Sì, sì.
E la radio è ovviamente, oltre che uno strumento informativo, è uno strumento culturale, uno strumento potremmo oggi definire di soft power.
Sì.
È il fatto poi di offrire un prodotto in italiano, in una città non italiana, in uno stato non italiano, in un contesto non di lingua italiana, credo che abbia il grande merito di aver anche sdoganato, poi riascoltando i vari operatori del tempo fino ad oggi. Cioè voi avete contribuito anche, come dire, ad alfabetizzare all'italiano, che detta così sembra detta male, ma è un po' quello che la RAI dopo il 54 fa in Italia.
Certo,
e
certo.
Radio Lora è quello che fa a partire dagli anni 80 a Zurigo, in una comunità che ancora lentamente si lasciava alle spalle la stagione dei gastarbeiter, degli stagionali, delle baracche, che ormai era stanziale, che ormai iniziava a vedere radicare e crescere i propri figli e iniziava già lentamente a prospettarsi una seconda generazione di presenza e quindi di integrazione. E probabilmente molto più del lavoro nel quale lo Stato è sempre stato un po' carente, dell'insegnamento, di quello, di quell'altro, avere un momento in lingua italiana è stato significativo e che si innesta, se vuoi, anche in quel processo che è stata anni prima Un'ora per voi, no?
Certo, la trasmissione...
Esattamente, la televisione e la radio ovviamente è storicamente sempre lo strumento domenicale al quale tutti in un certo qual modo si rivolgono. E attenzione, oggi è facile, perché tu in qualsiasi momento hai accesso ai canali comunicativi del
certo
mondo con un qualsiasi smartphone, ma all'epoca fare radio all'estero in lingua italiana non era semplice. E poi sono anche gli anni in cui anche in Italia, se vuoi, si inizia a liberalizzare la radiofonia, no? le radio libere
sì, sì.
E allora è all'interno di questo contesto che la funzione sociale, educativa, pedagogica, di integrazione della Radio Lora è stata straordinaria e ne abbiamo testimonianza ancora oggi. Poi è chiaro, 40 anni fa c'erano coloro che parlavano in radio che erano diversi a quelli di oggi. Oggi
certo
ci dobbiamo accontentare di Leo Caruso, ma
lo so, bisogna accontentarsi. Chi si contenta gode. Volevo chiederti, Tony, appunto parlavi dei tempi, che ovviamente viviamo altri tempi, è cambiato un mondo, ecco, quale può essere però la funzione di una realtà come Radio Lora Italiana calata in questi tempi, insomma, oggi?
Ma guarda, paradossalmente vive un po' la difficoltà che viveva anche il tempo all'epoca,
sì,
perché all'epoca c'era una difficoltà ma il contesto era diverso. Oggi tu hai una sovrabbondanza di informazione totale, cioè in qualsiasi modo, qualsiasi nostra connazionale o connazionale può accedere a informazioni.
Certo, l'accesso immediato, chiaro. Sì.
Addirittura del proprio piccolo comune ormai.
Esatto.
Allora io credo che la vostra funzione deve essere quella che anche la stampa all'estero non deve essere più generalista, anche se voi avete la capacità di spaziare dal generale, ma credo che l'elemento significativo importante che io personalmente apprezzo sempre molto è il fatto che voi abbiate la capacità di calarvi nella comunità. Cioè, che cosa accade il prossimo fine settimana nella circoscrizione di Zurigo? Quali sono gli appuntamenti? Quali sono le personalità che vengono? Di che cosa si discute? Ecco, credo che questa funzione di supporto credo che sia ancora molto molto apprezzata. Poi è chiaro, anche lì, anche voi credo dobbiate entrare ormai in una terza dimensione, l'avete già fatto, ma ampliare e implementare, poi bisogna avere la forza, il crescente volontariato che manca sempre.
Però, siamo anche un po' gli ultimi giapponesi in questo senso.
Ma questo è bello, ma questo è bene ricordarlo a chi ci ascolta, il grande contributo e sacrificio volontario che voi date, perché poi le persone, la gente, come si diceva una volta, dimentica queste cose. Bene ricordarlo che voi siete tutti volontari e che offrono un servizio che è un servizio fondamentale, e quindi continuate su questo percorso e vediamo. Insomma, io credo che per riportarla poi nel senso generale, almeno io sto discutendo, immaginando su come poter anche modificare e aggiornare le forme di contributo e di finanziamento agli strumenti di informazione all'estero, che non sono solo la carta stampata.
Esatto, e purtroppo il tempo è tiranno, come si suol dire. Io intanto ti ringrazio sia per la tua disponibilità che per il tuo intervento, ma a proposito di appuntamenti, so che tu farai tappa qui a Zurigo, possiamo già lanciare un appuntamento a breve.
Sì, ci sono due appuntamenti.
Ricordiamoli.
Approfitto dello spazio. Allora, il primo, invito tutte e tutti, il 26 agosto, non è proprio Zurigo, siamo a Basilea, ma ci sarà al Festival del Libro Italiano alle ore 14 la presentazione del libro di Elly Schlein, e il primo settembre invece a Zurigo nel pomeriggio faremo un aperitivo, una discussione in vista del prossimo appuntamento elettorale, che interessa molte e molti di noi che sono doppi cittadini, ovvero le politiche svizzere, e avrò un confronto a Zurigo con Fabian Molina.
Ok, e noi lo ricorderemo anche settimana prossima. Tony, grazie per essere stato con noi ancora una volta.
Grazie a voi e ancora buon compleanno.
Grazie.
Radio Lora Italiana, un'emozione che dura da 40 anni.